in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti, a Dario Sarnataro insieme sino alle 14 per Marte Sport Live. Allora, un po' di notizie a Castelvolturno. Mertens è a Castelvolturno, è andato a trovare alcuni suoi ex compagni, e poi c'è un piccolo allarme Kvaratskhelia, perché Kvaratskhelia non si è allenato per una gastroenterite e quindi diciamo che è in leggero dubbio per sabato pomeriggio. Gastroenterite è una cosa, insomma, che normalmente non comporta gravi problematiche, però insomma dipende dal tipo di infezione appunto virale che il calciatore sta patendo. Comunque queste notizie a Castelvolturno, ovviamente ci sono anche da verificare le condizioni di Juan Jesus e di Oliveira, il secondo sicuramente, Oliveira appunto sicuramente out per sabato pomeriggio, dunque Mazzocchi che gioca a sinistra, e invece dobbiamo capire come sta anche Juan Jesus, altrimenti anche il difensore del Napoli brasiliano Juan Jesus darebbe forfè oltre allo squalificato Rachmaninoff. Insomma, un po' di emergenza in casa Napoli. È chiaro che c'è una situazione certamente non, come posso dire, non allegra già dal punto di vista tecnico, figuriamoci con queste piccole o grandi defezioni. Napoli che gioca a Empoli sabato, Napoli impegnato sul mercato, chi preferite tra Conte, Allegri, Gasperini, Italiano, altri nomi possibili per la panchina del Napoli, esprimetevi al 339-666-9990. Poco fa Gianluca Gifuni, che saluto, come saluto Emanuela Castelli, redazione, e Gigi Sorella in regia, diceva a Gianluca Gifuni che preferisce tra questi Gasperini. Io preferisco Antonio Conte, francamente, mi darebbe maggiori garanzie per il progetto Napoli, al di là dei simpatie o antipatie, al di là del suo passato juventino interista. Dai, insomma, andiamo avanti, anche perché poi Gasperini dovesse venire, sarebbe una buona soluzione, pur non essendo super simpatico, anzi per nulla simpatico, l'abbiamo anche conosciuto in alcuni eventi, non è proprio il massimo della simpatia. Andiamo però a parlare di questo futuro del Napoli con il collega inviato del Mattino, Pino Taormina. Ciao Pino, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Come stai? Tutto bene?
Bene, bene, molto caldo ancora.
Ancora caldino. Oggi sul Mattino c'è un, come dire, uno scenario, ci sono più scenari che giustamente descrivi in maniera, come al solito, puntuale, anche relativamente al mercato, i difensori, l'allenatore. Insomma, io la cosa che ti chiedo innanzitutto, prima di andare a commentare qualche indiscrezione, qualche notizia, se davvero il timing stavolta, come scrivi anche, sarà quello giusto, se davvero tu credi che il Napoli possa piazzare il colpo allenatore, ma anche magari uno o due situazioni, tipo l'attaccante e il difensore, entro fine maggio.
Beh sì, sull'allenatore io credo che i tempi non saranno quelli dello scorso anno, non assisteremo a quelle processioni alla Filmauro, il Napoli sa che deve trovare un altro allenatore, neppure si illude o deve dare l'illusione che di avere un allenatore che sta lì a pensarci, come è successo l'anno scorso con Spalletti. De Laurentiis si è già da tempo rimboccato le maniche, ha avviato le sue chiacchierate. È chiaro che tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo non soltanto la volontà delle parti, ma c'è di mezzo anche quello che fanno le altre società. Il Napoli non ha la prima scelta, è chiaro che deve anche capire quello che fanno gli altri club. Su tutti, per esempio, si segue con attenzione quello che è il destino di Pioli al Milan, per esempio, così come i tentennamenti di Antonio Conte, che danno la sensazione che porteranno ad un rifiuto e quindi spingono il Napoli a dover guardare altre cose. Se Conte avesse già sciolto la riserva, sono piuttosto sicuro che al di là dell'incredibile stipendio che porta a casa, sarebbe già l'allenatore del Napoli.
È vero, è vero. Infatti poi ieri ai nostri microfoni Mazzazzaroni diceva una cosa interessante, diceva: io credo che De Laurentiis abbia qualche remora a pressare Conte perché teme il no. Detto questo, se Conte non arriva...
Però secondo me lui ha già ricevuto due no da Conte, quindi io credo che lui ha avuto già il primo no a ottobre, quando pensava di mandar via Garcia proprio per portare il tecnico Leccesi. Il secondo l'ha avuto dopo Torino, che sì, ancora una volta era andato all'assalto dandogli carta bianca, dandogli anche la possibilità di liberarsi il prima possibile. Quindi lui credo che sotto questo punto di vista sa bene che Conte ha delle richieste importanti e che ha delle valutazioni che vuole fare legittime, ma questo non significa che Conte dirà di no, secondo me dirà di no, però alla fine è chiaro che il Napoli non può farsi sorprendere stavolta come ha fatto lo scorso anno, come ha fatto finta lo scorso anno di farsi sorprendere dalla partenza di Spalletti.
L'altra domanda generale che facciamo
ampiamente prevedibile,
assolutamente, insomma, tutti se dove purtroppo conoscevamo anche i rapporti molto tesi tra i due, e al di là della voglia o meno di difendere lo scudetto anche da parte di Spalletti, chiaramente c'era un rapporto ormai andato a monte. Lo ripetiamo ancora una volta, perché qualcuno continua a dire Spalletti aveva capito, ma Spalletti forse con un'offerta economica migliore, no ragazzi, Spalletti voleva andare via, punto e basta. Nel frattempo però, dico nel contempo direi più che nel frattempo, Pino, ti chiedo anche sul discorso acquisti, per te, per le informazioni che hai, cambierà modalità? Cioè, oppure De Laurentiis, invece che fare coppia, tra virgolette, con Micheli, che chiaramente indicava il nome dei calciatori e decideva lui, diceva il presidente, stavolta è Manna che indica i nomi e De Laurentiis decide, o cambia qualche cosa?
Beh, immagino che Manna sia consapevole dei problemi che hanno avuto lo scorso anno nel tasking dei calciatori, ovvero è sotto gli occhi di tutti che gli ultimi 7 acquisti del Napoli da giugno a oggi nessuno è titolare, nessuno è destinato a restare, almeno sulla carta, perché poi cederli non sarà neanche così tanto semplice. E quindi è chiaro che mi auguro che De Laurentiis si sia convinto di dare anche un po' più di fiducia al suo direttore sportivo. È vero che al primo anno, è vero che lì alla Juventus non era proprio un direttore sportivo, nel senso che aveva comunque compiti di assistenza al ruolo che aveva di gestione dell'area sportiva da parte di Giuntoli, però è importante che lui incominci anche a delegare di più, che faccia assumere ad altri delle responsabilità di selezione dei calciatori e che non sia solo lui a selezionare, scegliere, decidere, e poi se c'è poi da spendere qualcosa in più per un calciatore lo porti a casa. Io porto sempre l'esempio di Perez, che alla fine non viene dall'Udinese ed era prezioso come il pane per una commissione che lui non ha voluto riconoscere al suo procuratore. Credo che Perez, per esempio, sia uno di quei giocatori su cui il Napoli potrebbe ripartire, a proposito di colpi da fare subito. Il Napoli deve rifondare la difesa, deve cambiare qualcuno dei titolarissimi. È evidente che le bandiere che l'anno scorso sventolavano in alto e hanno trascinato il Napoli, quest'anno si sono sbiadite ed è evidente che non puoi ripartire da alcune di loro. Non c'è niente di male. Non c'è niente di male a dirlo, non si può, nel calcio non esiste, tra virgolette, la riconoscenza, nel senso, se qualche giocatore ritiene di essere arrivato al capolinea, come sta dando la sensazione in questa finale di stagione, è giusto che vada via e si ricominci con giocatori motivati, anche perché lo scorso anno è stata proprio la motivazione, la voglia, la determinazione a fare la differenza tra il Napoli e il resto della Serie A. Quindi è importante anche avere questo aspetto, avere calciatori che hanno veramente una voglia matta di mangiare.
Anche qualcuno, tu dici, di insospettabile, oddio, ad oggi che il Napoli noi non ci preveremo mai.
Ma io penso per esempio a Di Lorenzo o a Chissà. È chiaro che l'anno scorso dirlo sembrava una bestemmia, ma è probabile che abbia la voglia di qualcos'altro, che magari questa nuova dimensione del Napoli non gli possa far piacere. Faccio due nomi per dire di giocatori che sono ormai in un calo costante. Ovviamente Di Lorenzo, parliamo di un super campione che sta pagando il prezzo di un'organizzazione che non funziona, ma magari anche lui ha voglia a questo punto di provare una nuova avventura. Richieste ovviamente non gli mancano, perché un super campione come lui, ma è uno di quelli che l'anno scorso avrebbe detto di no anche al Real Madrid, faccio un esempio clamoroso.
Certo,
ma quest'anno
è vero.
Secondo me ascolta le proposte. Nel Napoli è evidente che serve di cominciare senza costringere i giocatori a rimanere qui perché hanno un contratto. Secondo me sotto questo aspetto De Laurentiis fa bene a interrogarsi. Chi vuole andare via e porta l'offerta importante deve andare via e si ricomincia così.
D'accordissimo con te, purtroppo le motivazioni vanno oltre anche il valore assoluto del calciatore, perché se non si esprime nel modo giusto per tanti motivi è meglio che va via. L'ultima, rapidissimamente ti chiedo, così giochiamo insieme, perché non è detto che il Napoli prenda uno tra Pioli, Conte, Gasperini, Italiano e Allegri, ma tra questi 5 su chi punteresti se fossi il DS del Napoli?
Se io fossi il DS del Napoli... Premesso che non ho mai azzeccata una ad aprile, difficile.
No, ma infatti è il tuo desiderio,
allora,
non è che...
Io faccio il nome. Ecco. Faccio il nome di Antonio Conte, per quello che significa Antonio Conte. Se Antonio Conte viene a Napoli vuol dire che la dimensione è quella di ingaggi importanti, di giocatori con una certa storia che Antonio Conte chiederebbe che gli vengano presi, di un allenatore che non è malleabile e con cui non è facile trattare. Cioè, se chiede un giocatore gliene porti un altro, può anche prendere e andare via il giorno dopo.
Sì,
allora per quello che rappresenta,
come garanzia,
quello che
insomma
rappresenterebbe, è chiaro che l'allenatore tra i cinque che mi hai fatto è Antonio Conte, ma so già che non verrà Antonio Conte. Però tu
no, no, ma infatti stiamo giocando, è un tuo gradimento, non è una tua
Conte
informazione.
Porta con sé la nuova dimensione internazionale di un allenatore che ha sempre conquistato la zona Champions League, ha sempre fatto bene in Europa, ha sempre allenato giocatori importanti, ha sempre chiesto budget importanti per fare il mercato e non è facilmente gestibile, non si accontenta. Quindi sotto questo aspetto sarebbe l'allenatore che garantirebbe al Napoli un grandissimo salto di qualità anche in termini di monteingaggi. Per questo penso che alla fine sia molto complicato che si possa realizzare questo matrimonio. Però attenzione, diciamo lo stesso quando il Napoli stava rompendo con Sarri e poi arrivò Ancelotti, perché De Laurentiis su questo è molto bravo, eh.
È vero, vediamo che succede, intanto lo leggeremo anche sul Mattino con gli articoli di Pino Tormina, che ringrazio. Ciao Pino, buongiorno.
Un abbraccio a tutti.
Buona giornata a te, carissimo Pino. Tanti messaggi che arrivano al 339-666-9990. Giochiamo insieme, sino alle 14, scrivetemi il nome dell'allenatore che vorreste vedere sulla panchina del Napoli. Togliamo Guardiola, no? Perché insomma mi sembra un po' complicato. Però insomma, un allenatore prendibile, in teoria, anche perché magari è svincolato, perché vi piace, che mettereste sulla panchina del Napoli per il prossimo Napoli. Ovviamente tra poco altre news da Castelvolturno, ho detto già, Mertens in visita, Kvaratskhelia assente per gastroenterite, insomma un po' di problemini per Calzona per la partita di sabato con l'Empoli. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
State scatenando con i messaggi. Paolo da Saviano scrive: io preferisco Calzona, cambiando 6-7 undicesimi calciatori del Napoli attuale, sono convinto che una squadra giugno a Calzona potrebbe essere la scelta giusta. E poi invece Gianluca da Castellabate: potessi scegliere fare il nome di Klopp, perché anche caratterialmente si addice a piazza e città come Napoli, è uno così qualsiasi, diciamo. Però io vi ho chiesto di giocare con me, quindi di esprimervi sul nuovo allenatore del Napoli un vostro desiderio. Chiaramente, ripeto, non quelli impossibili tipo Guardiola. Klopp sembra ai limiti dell'impossibile, però almeno è libero, diciamo, dal punto di vista contrattuale, formale, in teoria sarebbe ingaggiabile, molto in teoria. Ne parliamo, ma anche del futuro del Napoli, anche per i calciatori, con il collega della Gazzetta dello Sport, Salvatore Malfitano. Ciao Salvatore, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie per essere con noi, saluto anche Luciano Marangon. Ciao Luciano, come stai?
Ciao Dario, buongiorno anche
buongiorno
ai tuoi ascoltatori. Tutto bene, grazie. Tutto
allora, bene. Giocate con me, dai.
Anch'io chi sono libero.
Sei libero?
Sono libero, se volete.
Allora, no, il tuo nome è Marangon.
A venire a allenare il Napoli.
No, ho capito. Il tuo nome quindi è Marangon. No dai, Luciano, esprimiti. Chi ti piacerebbe vedere sulla panchina del Napoli tra quelli fattibili?
Quello che piacerebbe a me, i nomi che hai fatto sono nomi importanti e che meritano una piazza come Napoli, anche se sono impossibili. E lì bisognerebbe entrare, non lo so, io prenderei un allenatore come De Zerbi. Sì.
Non male,
devo
non
dire
male.
Sì. Che tra i giovani più interessanti prenderei appunto De Zerbi.
Tu Salvatore, perché invece chi prenderesti?
Io a me piacerebbe tanto vedere Antonio Conte sulla panchina, perché credo che il Napoli abbia bisogno di un allenatore esperto nel far risalire le squadre. Antonio Conte in questo non ha mai sbagliato e ha bisogno di, secondo me, di instaurare una mentalità vincente che neanche la vittoria dello scudetto è riuscita in qualche modo a confermare, a dare basi solide. Quindi a me piacerebbe tanto vedere Antonio Conte.
Anche per insomma dare garanzie ai tifosi di un progetto importante. E Luciano, ma per te De Laurentiis o anche certi calciatori, quelli che rimarranno soprattutto, hanno capito la lezione di quest'anno, l'hanno fatta propria?
Ma De Laurentiis, adesso tornando un po' al discorso dell'allenatore, De Laurentiis non potrà mai prendere un allenatore di carisma come appunto Conte, perché deve essere la prima donna di questo Napoli. E l'ha dimostrato dal mio punto di vista, da quello che vedo dal di fuori, e quindi sarà non lo so, sembra che sia quasi, invece che dovrebbe essere una gioia è un desiderio da parte di tutti i professionisti a un certo livello andare, essere richiesti e andare a giocare a Napoli, invece ha creato questa situazione che sembra quasi che non prenda giocatori di nome importanti e allenatori anche in questo caso, perché ha già avuto l'esperienza passata, ha portato tutti a Napoli, tutti gli allenatori, beh, a parte Guardiola o Klopp come dicevamo prima, però Ancelotti, Benitez, Spalletti, Mazzarri, cioè ha avuto sempre dei grossi allenatori, però poi alla fine sono durati poco, e quindi questo rispecchierà molto sulle scelte e sui colloqui tra gli allenatori di un certo livello, e quindi secondo me è più importante che vada su un allenatore che non ha una grande carriera, ma che è forte, come ho detto prima, come può essere un italiano, un De Zerbi, che non hanno vinto cose particolari, ma che possono essere giusti per la risalita, diciamo, del Napoli, anche se non è mai sceso più di tanto. Non si può vincere lo scudetto ogni anno, e si sa.
È vero. Intanto report a Castelvolturno, già vi abbiamo detto della gastroenterite che ha colpito Kvaratskhelia, di Mertens a Castelvolturno, sul sito del Napoli sono diverse foto, c'è presente anche Ciro, il figlio Ciro Romeo con la maglia 14 del Napoli a bordo campo, bracci con Di Lorenzo, con Lobotka, con Osimhen, con tutti, ha lavorato in gruppo Juan Jesus, che mi sembra dunque recuperabile per sabato, vista l'assenza di Raccamani, notizia comunque da dare. Oliveira ha svolto lavoro personalizzato, terapia anche per Contini. Salvatore Malfitano ha già scritto sulla Gazzetta di un accordo di massima tra il Napoli e gli agenti di David, che sembra dunque essere in cima alle possibilità o anche alle preferenze del Napoli per sostituire Osimhen. Salvatore.
Sì Dario, sì, di fatto è così, c'è stato un incontro interlocutorio la scorsa settimana a Milano tra Mamma e alcuni membri dell'entourage del giocatore, tra intermediari sia che rappresentavano gli interessi di David sia quelli dell'Lille. Di fatto si è cominciato a ragionare su quello che potrebbe essere un possibile accordo tra le parti, il giocatore ha dato la disponibilità al trasferimento, si è detto pronto ad accettare il Napoli anche se non arrivasse la qualificazione in una Coppa Europea superiore a quella che sta giocando con il Lille, cioè la Conference League, è disposto ad accettare il progetto, anche perché in termini di ingaggio andrebbe sensibilmente a migliorare la propria situazione, perché ad oggi percepisce circa 950.000 euro all'anno più bonus, il Napoli è disposto ad arrivare a 3 milioni con i bonus, con un contratto di 5 anni, quindi l'offerta remunerativa è interessante per lui. Per quanto riguarda invece la valutazione che ne fa il Lille, è fin troppo simile a quella che ne faceva l'anno scorso, tra i 50 e i 55 milioni, ma è chiaro che il giocatore è a un anno dalla scadenza adesso, quindi è un parametro che non si può non valutare all'interno del prezzo che poi il club francese deve andare a fare, e il Napoli spera di riuscire a strapparlo sui 35 milioni, ma perché i rapporti tra i club sono ottimi, è facile che si trovi facilmente un punto d'incontro, ecco, a metà strada magari.
Sì, magari, anche perché è chiaro che poi Lille, al di là dei buoni rapporti con Napoli, è vero che il contratto è scadenza da Vid nel 2025, però è chiaro che se piace al Milan, piace anche altri club esteri, tenderà giustamente a fare un po' d'asta. Luciano, non so se lo conosci questo ragazzo, Jonathan David.
Sì, lo conosco e non gli do questo valore a livello.
Quindi non ti piace, mi sembra di capire.
No, non si possono spendere, cioè se si parla di 50-60 milioni di euro, dal mio punto di vista oggi non li vale. Poi
come erede possibile di Osimhen, ti piace? Anche se è un po' diverso, no? Perché è un po' più di manovra tecnica.
Non si può paragonare, perché pochi attaccanti in questo momento a livello europeo sono ai livelli di Osimhen. Quindi c'è un po' di, c'è a livello cartaceo c'è del distacco, non si può paragonare, però è un giovane, è interessante, ha margini di miglioramento, e sicuramente come è successo poi anche a Osimhen, il Napoli è una piazza che lo potrà sicuramente far crescere e portare poi a valere quei soldi che oggi chiedono.
Eh sì, può darsi, vedremo, vedremo come andrà a finire. Sicuramente il Napoli deve fare presto, anche come la rete di Osimhen. Nel salutarvi al volo per entrambi, prima con Salvatore Malfitano, Empoli-Napoli, le altre cinque, che tipo di valore devono avere per il Napoli? Rispetto, dignità per i tifosi, rispetto per i tifosi, dignità per lo scudetto cucito sul petto, o anche molto più concretamente punti che servono per l'Europa League?
Beh, francamente non ci può escludere nessuna delle tre voci che hai citato, cioè sarebbe gravissimo se se ne scegliesse soltanto una o se se ne escludesse una di queste tre. È chiaro, il Napoli è proiettato già verso il futuro perché la stagione è stata deludente, ma deve conquistare punti per arrivare il più in alto possibile, per la dignità propria, per il rispetto dei tifosi e per la pile di introiti economici di cui ha bisogno la società per l'anno prossimo. Quindi assolutamente tutte e tre sono capitali come voci.
Luciano, per te?
Sono perfettamente d'accordo. Deve finire nel miglior dei modi per i tifosi, per loro stessi, per la società e per quello che è il nome Napoli Calcio.
Eh sì.
Quindi, ma penso che lo sappiano i giocatori.
Lo spero, Franco. Cioè, lo sanno sembra, sicuramente, sembra spero che lo facciano stagione, proprio queste cose.
Sembra una stagione un po' disgraziata perché si alterna dei flash in campo di partite a un certo livello e poi si commettono degli errori a un altro livello, quindi è stata un'annata così. Speriamo che finisca al meglio e che finisca in fretta.
Sì, sono d'accordo con te, penso un po' tutti gli amici anche che ci ascoltano. Grazie a Luciano Parangon, un abbraccio.
Grazie a voi.
Alla prossima. Ciao Luciano e saluto anche Salvatore Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport. Ciao Salvatore.
Dario, buon proseguimento.
Anche a te, un abbraccio, buona giornata anche a te. Tra un po' con noi il capitano Francesco Montervino, i vostri messaggi, chi vorreste sulla panchina del Napoli, come proprio desiderio fattibile, 339-666-9990, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
L'ideale sarebbe Gagliardo, scrive questo amico, poi ancora Pioli, Antonio da Campobasso, poi ancora, complimenti alla trasmissione, grazie Giulio. A me piace Xavi, attuale allenatore del Barcellona, esalta i giovani, sarebbe l'ideale per un club che non può fare folli sul mercato, ha bisogno di costruire da zero il vivaio, ecco appunto da zero, però bisogna costruire il vivaio, questo è chiaro. Con i soldi di Conte prenderei tutta la vita Klopp, Ciro dal mercatino di San Giorgio, Raffaele da fuori grotta per il toto allenatore, per me Conte tutta la vita, ma non ci credo per niente. Come alternativa punterei su Gasperini, che è impegnato, ricordiamo, domani c'è il ritorno Atalanta-Liverpool e so che insomma è un po' infastidito da queste voci che lo avvicinano al Napoli, Gasperini, qui insomma vediamo se è così. Intanto il capitano c'è prima? No, ancora no. Allora c'è Claudio Russo, Calcio Napoli 24. Ciao Claudio, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti.
E grazie per essere con noi, caro Claudio. Allora, oggi, a parte, prima ti chiedo subito il tuo desiderio, stiamo giocando anche con gli amici all'ascolto, per la panchina del Napoli, che prenderesti tra quelli fattibili, chiaramente?
Guarda Dario, voglio essere cattivo.
Sì.
E dire che mi stuzzicherebbe vedere sulla panchina del Napoli Allegri, ma soltanto per un motivo, che è ambientale, e quindi vedere come la piazza azzurra.
Ah, proprio lo stai provocando proprio in maniera clamorosa.
Sì, diciamo. Oggi alle 13:34 voglio essere provocatorio.
Sì. Allegri, vabbè, può essere un'idea, diciamo, ovviamente ripetiamo, cari amici, non stiamo dicendo chi verrà secondo me, secondo Claudio, secondo gli altri che sono intervenuti, ma chi prendereste se foste nel Napoli, chiaramente chi vi piacerebbe, ecco, per meglio dire, vedere sulla panchina del Napoli. Nel frattempo il Napoli strabocca di soldi, le casse piene, un ottimo pezzo che vi consiglio di Claudio Russo su calcionapoli24.it sul bilancio, con un fatturato complessivo di quasi 360 milioni, un incremento di 183 milioni, costi aumentati solo di 1,4 milioni, insomma il Napoli soldi li ha per spendere, per fare, nonostante questo terribile campionato, un mercato importante.
Sì, Dario, il Napoli soldi li ha e bisogna capire quanti ne avrà persi in questa stagione, perché i dati chiaramente sono riferiti alla data dello scudetto. E la cosa sono, come ci si è arrivati a queste cifre? Ci si è arrivati con ovviamente 80 milioni di plusvalenze, penso magari alla cessione di Koulibaly che da solo ha portato 40 milioni di plusvalenza a bilancio, i proventi delle cessioni dei diritti TV in UEFA. Perché una cosa è fare l'Europa League, una cosa è arrivare ai quarti di Champions, si è arrivati a 77 milioni di euro di incassi e soprattutto i ricavi da stadio, volgarmente il botteghino, si è passati da 13 milioni a 38 milioni di euro, sì. Con ovviamente una crescita esponenziale enorme. E una cosa che però va notata nel bilancio del Napoli è il lavoro che si è fatto sul merchandising e sulle sponsorizzazioni, perché da questo punto di vista si è passati, ovviamente anche con il volano scudetto, con gli sponsor si è passati da 30 a 42 milioni di incassi, e con il merchandising da poco meno di 6 milioni a quasi 15. Questi qui sono ricavi che vanno oltre il lato sportivo e che il Napoli è riuscito a costruire negli ultimi 12 anni.
È vero, come il botteghino che pure resiste quest'anno, probabilmente, anche se non c'è questo incasso della Champions importante. Però salutiamo anche l'altro ospite, che è il DS del Casarano, ma è soprattutto un capitano del Napoli, una bandiera del Napoli recente, Francesco Montervino. Ciao Ciccio, come stai?
Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti, benissimo, grazie.
Ascoltavi Claudio Russo, con questi soldi in cassa il Napoli può fare un mercato importante, anche se ha perso rispetto al fatturato di quasi, ripetiamo ancora una volta, relativo allo scorso anno, allo scorso bilancio.
Mi verrebbe da dire che Claudio non ha fatto altro che riportare i numeri del tuo conto corrente, quindi voglio dire, quindi per te non è una novità,
sì, dire. No, indubbiamente col segno meno stiamo parlando, giusto? Il segno meno avanti,
zero in più, però
sì, con zero in più poi è clamoroso, diciamo. Non volevo dirlo, però è così, insomma, alla fine. Quindi io prenderò direttamente il prossimo allenatore del Napoli. Caro Ciccio, invece tu chi prenderesti se fossi in manna?
Allora, chiaro che io più che dire chi prenderei, sai benissimo che difficilmente mi permetto di dare non consiglio.
Chi ti piacerebbe vedere sulla panchina azzurra? Facciamo così.
Esatto, forse è più corretto. È chiaro che a me piacerebbe vedere un allenatore imponente, un allenatore che possa dare un risultato sicuro, che non vuol dire vincere lo scudetto, vincere una coppa, ma vuol dire dare di nuovo un'identità a una squadra. E oggi il nome chiaramente più importante che c'è sulla piazza è quello di Antonio Conte. Anche se lunedì sera nella trasmissione a Canale 8 ne parliamo noi, sì. Io ho detto, così come si fa quando si va in un ristorante stellato, che si fa un'esperienza, io farei un'esperienza con Gasperini. Perché Gasperini mi dà quella sensazione di dire ho la curiosità di vederlo. Tu su Conte hai una certezza, ma anche su Pioli stessa la certezza dell'uomo, sai, pacato, dell'uomo che gestisce con serenità e tranquillità e eleganza le situazioni, mentre con Gasperini tu non sai quello che può succedere, veramente può succedere di tutto, ed è un'esperienza come quando vai in un ristorante, ti vede pluristellato, dice è un'esperienza, certo, che voglio fare, certo. me la voglio gustare dall'antipasto, dall'entrée fino al dolce, ma me la voglio gustare tutta. E quella sarebbe un'esperienza che paradossalmente mi piacerebbe fare.
Tra l'altro, ripeto, Gasperini è, quanto ne so, infastidito da queste voci che lo avvicinano al Napoli. C'è da capire se lo è perché le voci sono vere, se lo è perché non vuole venire a Napoli, se lo è perché domani c'è Atalanta Liverpool, che mi sembra anche un appuntamento storico.
Credo la terza, perché quando arrivi a un appuntamento storico e tu sei vicino a un'impresa che si è andata a Anfield Road a vincere 3-0, e chiaramente sei preso da una situazione che ti porterebbe di diritto ad essere uno degli allenatori più guardati in Europa, quindi certo. Non si vuole assolutamente distrarre. Io credo che questa sia la vera verità in questo momento, perché poi essere accostati al Napoli sicuramente fa piacere a chiunque, anche se quest'anno devo dire che l'Atalanta sta facendo un campionato ovviamente migliore rispetto a quello del Napoli, e quindi di conseguenza potrebbe essere davvero infastidito al fatto di fare forse un passo indietro.
Sì, questo è vero, anche se poi Atalanta sta un po' in campionato non brillando come ci aspettavamo, anche se poi deve sempre recuperare una partita, lo ricordiamo. In pochi secondi, Claudio, ti piacerebbe Gasperini? Perché poi è un'ultima domanda per Francesco.
Ma guarda, Gasperini sarebbe una bella idea, un grande elemento di rottura, però sono dell'idea che, a prescindere dal nome, come diceva il capitano prima, serve un uomo di polso, perché nel momento in cui Di Lorenzo, dopo l'ultima partita, dice fa trasparire un certo scollamento nello spogliatoio, sì, serve una persona che li guardi negli occhi e dica vuoi rimanere oppure no, molto, molto banalmente.
È vero, Ciccio, due domande in una: se ti piace David come rete di Osimhen, e poi queste ultime sei partite, Che cosa, da capitano, cosa chiederesti alla tua squadra? Di fare punti per l'Europa, di rispettare i tifosi, di onorare lo scudetto che si è in petto?
Guarda, allora parto dalla prima. Chiaramente David è uno dei nomi più caldi, onestamente uno degli attaccanti più secondo me giusti per poter sostituire l'eventuale partenza di Osimhen, e dico eventuale. Quindi è chiaramente un nome che ci può stare in questo momento, anche se poi non mi fossilizzerei molto su quello che può essere il mercato dei calciatori, perché credo che bisognerebbe, ecco, una volta capito chi è il direttore, bisognerebbe capire chi sarà l'allenatore, dopodiché muoversi con quelle che sono le novità di mercato, perché sennò facciamo sempre il solito errore, come l'anno scorso: si è fatto il mercato, si è fatto tutto, il direttore ancora non c'era. Vero. E onestamente poi si fanno degli errori proprio madornali, e quindi mi auguro che quest'anno si possano aspettare le varie gerarchie, rispettare le varie gerarchie. Detto questo, qual era l'altra domanda? Scusa,
sono le ultime 6 partite, cosa Napoli deve mostrare? Sì.
Il calciatore deve rispettare se stesso. Non possono fare una pessima figura come quella che stanno facendo adesso. A un certo punto esiste una caratteristica che si chiama amor proprio, e lo devono tirar fuori. Cioè, non è proprio possibile accettare, cioè, io vorrei che loro fossero veramente infastiditi da tutte queste critiche, non infastiditi dal fatto di dire: ma come, abbiamo vinto lo scudetto e ci stanno contestando così? No, quella poi diventa presunzione. Oggi tu però devi essere infastidito e devi assumere responsabilità di dire: ma veramente noi ci meritiamo di prenderci tutte queste
arrabbiati, anche quasi, sì, diciamo, prendendo di mira qualcuno, ma non certamente, sono d'accordo con te, non certamente.
Ma non puoi accettare passivamente, come per dire, ma noi abbiamo fatto un giro scritto.
Ma che vogliono, ingrati,
se accetti passivamente così, a parte che sei poco professionista, e poi veramente non hai capito con chi hai a che fare, perché poi tipo napoletano ti osanna e ti porta in cielo, però pretende sempre solo una cosa: il fatto che tu dia l'anima in campo. Esatto. Perché molto spesso il Napoli non è uscito vittorioso da determinate partite, ma è uscito tra gli applausi lo stesso.
È verissimo. Grazie Ciccio, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie al capitano Francesco Montervino. Torno da Claudio Russo per un altro paio di domande sul bilancio del Napoli riguardo alla stagione scorsa. Ovviamente, quindi non di questa stagione 23-24, vi consiglio di leggere il pezzo su calcionapoli24.it. Interessante vedere che il Napoli ha avuto 1,7 milioni quasi per la cessione del Marsiglia alla Juventus di Milik, oppure anche, chiaramente la conferma, caro Claudio, degli 11,5 milioni spesi appena per Kvaratskhelia, o anche, se vogliamo, il fatto che l'Apri abbia speso 57 milioni nel mercato estivo, comprensivi anche di acquisti di Caprile e Khedira.
Sì, Dario, è chiaro che i dati e i numeri sono freddi, però basta che faccia quella che è la realtà. Diciamo sempre, il Napoli riesce a fare plusvalenza su qualsiasi cessione, perché ha un meccanismo che permette di fare plusvalenza su qualsiasi calciatore. Poi ci sono le stagioni negative, e allora quando poi vai a leggere nel bilancio a titolo definitivo spesi 57 milioni in estate e sono arrivati Nathan, Kayus, Lindstrom, Caprile e Khedira, è chiaro che questo mercato non lo si può che bollare come negativo, estremamente negativo, visto il rendimento in campo. È chiaro che quando parliamo di un nuovo allenatore, io credo che poi, a prescindere dal nome, una delle richieste che De Laurentiis farà a qualsiasi sarà la guida tecnica sarà quello di valorizzare i giocatori per cui si è speso un pochino di più. Penso a Raspadori, penso a Lindstrom, come a dire, vanno messi in campo anche perché per rivalorizzarli e magari immaginare di poterli cedere un giorno. Non sto dicendo che la potete scendere a Raspadori, però non si può nemmeno immaginare che arrivi un allenatore e il Napoli debba cedere 10-15 giocatori, perché poi c'è il mercato. Se il mercato non ti offre nulla, è chiaro che si può far poco. Un solo dato che aggiungo, l'ultimo, sì, interessante su Østergaard,
sì,
perché c'è una clausola di rivendita nell'accordo tra Napoli e Brighton. Il Napoli lo ha pagato 5 milioni di euro, e nel momento in cui dovesse cederlo a una cifra superiore a questi 5 milioni, quella differenza che ci sarà, il 20% sarà dato al Brighton. In poche parole, poi mi taccio: se il Napoli dovesse cedere Østergaard a 6 milioni di euro, di quel milione in più rispetto ai 5, 200 mila euro sarebbero dati al Brighton.
Esatto, esatto, formule sempre più creative, anche giustamente in questo senso, per chiudere le operazioni. Grazie Claudio, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a te Dario, un abbraccio a tutti.
Grazie a Claudio Russo. Intanto, tra altre cose, ci sono anche i 6 milioni circa dati di bonus a vari club, per Osimhen, Raspadori, Lobotka, Elmas, Politano, Ostigar, anche per la conquista dello scudetto, evidentemente ben 2 milioni e mezzo di euro di bonus a Lille per Osimhen, presente per la vittoria del titolo evidentemente, come 1 milione a Sassuolo per Raspadori, lo stesso ti dicasi a Celta Vigo per Lobotka. Ci fermiamo, tra un po' parliamo di Empoli-Napoli.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Un po' di messaggio da parte vostra. Antonio D'Aversa scrive: uno tra Italiano e Padalino, ma il sogno è De Zerbi. Sarà De Zerbi anche per Alessio. Un saluto da Gillelai, grazie per avermi scritto anche la pronuncia. Nord Danimarca. La mia classifica: De Zerbi, Picchia e Zionino Capuano, scrive Antonio. Poi ancora un altro amico: che ne pensate del ritorno di Sarri? E poi De Zerbi sarebbe l'ideale, ma dalla Premier non retrocederebbe mai in Serie A. Roberto da Latina scrive: a Conte significherebbe aver accettato un progetto vincente, e quindi credo che venga, anche perché giustamente è molto esigente. Decisamente Casperini per il progetto Napoli. Poi ancora: per preparazione e signorilità preferisco, eccolo qua il messaggio, un solo nome, Pioli, scrive Ross. Non amo Pioli, ma gli riconosco di essere sempre aggiornato, avere principi di gioco, carattere, esperienza, e al Milan ha fatto tutto quello che deve a Napoli, essere sempre nei primi quattro, scrive Francesco. Prenderei Mancini, sono sicuro che farebbe bene, seconda ipotesi anch'io Xavi. Poi ancora: l'ideale sarebbe che va via proprio il proprietario del Napoli, il problema è lì, inutile girarci intorno, scrive Totti, che saluto. E ancora tantissimi altri messaggi, però saluto anche i prossimi ospiti, il talent scout abilissimo nello scovare giovani talenti, Michele Fratini. Michele, buongiorno.
Buonasera Radio Marte, buonasera a tutti, ciao Dario.
Grazie per essere con noi caro Michele, saluto anche il collega, firma del Corriere dello Sport tra le altre cose, Fabio Tarantino. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio a voi.
Parto da Michele, prima volta qui con noi Radio Marte. C'è Empoli-Napoli, lei conosce tantissimo il settore giovane dell'Empoli, anche immagino i giovani del Napoli, è una sfida anche per capire se Caprile, per esempio, sarà da Napoli dall'anno prossimo.
Eh sì, Caprile diciamo che già ha trovato la titolarità da diverso tempo, perché inizialmente partiva in svantaggio quest'anno, prima da, appunto, Napoli, l'ha fatto fare il giro a Bari e poi è arrivato ad Empoli. Un Empoli agguerrita, perché un Empoli che ha perso all'ultimo secondo minuto contro il Lecce è un Empoli agguerrita sicuramente, un Empoli che meritava il pareggio in quel di Lecce, un Empoli che ha già fatto, diciamo, ha sorpreso Napoli, se non ricordo male, qualche anno fa, quando ci fu quello, diciamo, quella leggerezza di Meret, se
sì,
non
sì,
ricordo
rovescio
male.
3-2 con Spalletti,
bravissimi. Però insomma è un Empoli, tra l'altro, se si può dire che ha avuto molta storia campana, perché ricordo addirittura che il settore giovanile era, diciamo, coadiuvato dalla Campania per le volte di Empoli, da Lorenzo D'Amato, dunque da Calcesi Cerna, da Pugliano Arco, dunque un Empoli che parlava napoletano, un Empoli che ha avuto Montella, un Empoli che ha avuto Caccia, un Empoli che ha avuto Di Natale, un Empoli molto napoletana, nel senso buono,
su questo poi torno su questo argomento, perché per capire invece com'è messo il vivaio del Napoli, vado a Fabio Tarantino invece per capire che tipo di Napoli pensi che vedremo ad Empoli. Fabio, io so che la domanda non da 1 milione di dollari, da 1 miliardo di dollari, perché è indecifrabile purtroppo.
Sì, la gara, si riferisce alla gara ovviamente.
Sì, alla gara, certo.
Non sentivo tutta la domanda, no, è una gara che è complicata, quest'anno è complicato dire sarà facile per il Napoli, molto spesso è più facile per i rivali, poi quando sembra che il Napoli si sia rialzato, vedi Monza, improvvisamente crolla, ma anche in modo inaspettato, in una gara col Frosinone che era stata dominata per 60 minuti e poi il Napoli ha rischiato anche di perderla, anzi io credo che le motivazioni principali saranno dell'Empoli, paradossalmente, perché poi beh, la classifica è chiara. Però poi credo che quest'anno e in questo finale di campionato il Napoli possa davvero chiedere poco altro a se stesso come gruppo, perché è una squadra che per 31 partite non è riuscita ad imprimere una forza predominante al campionato, non capisco e non riesco a immaginare come possa riuscire a farlo in questo
rovesciarlo,
finale.
Rovesciarlo, effettivamente è vero così. Tornando invece al discorso futuribile con la Napoli Primavera, che ricordiamo è la Primavera 2, quindi la Serie B, sta scalando un po' di posizioni, almeno i playoff dovrebbe farli. Caro Michele Fratini, il miglior giovane del Napoli qual è secondo lei?
Ma secondo me, io sinceramente, a me non dispiace il difensore centrale del Napoli.
Davino?
Bravissimo. Non mi dispiace lui perché è attento all'uomo, marca vecchia maniera, non le lascia, non concede niente, bravissimo nel gioco aereo e poi è uno che sa marcare, dunque a me è grandissimo lui. Però tornando a Napoli, non per dire, ho sentito De Zerbi, ho sentito Italiano, Gasperini,
erano
Pioli.
Erano tutte desideri, no, dei nostri amici ascoltatori. Quello,
ma penso che l'unico nome che si possa perorare è Antonio Conte, non è fantacalcio. Se non erro, Antonio Conte è venuto a vedere un Torino-Napoli, era in tribuna, bello ripreso anche, e lui stesso sta aspettando la fine dell'anno. Ora, sul ritorno a Torino la vedo ardua, perché a Torino, se non erro, non ricordo male, ci fu quella situazione nella quale lui lasciò il ritiro per andare in nazionale, forse sbaglio, ma non credo, perché ricordo benissimo.
Lasciò a Juve, che non diciamo la condotto per dunque, cattivissimi rapporti con Agnelli.
Chiuse la porta, è vero, c'era un'altra proprietà, però insomma sempre di Juventus si parla. Dunque secondo me Antonio Conte, se Napoli farà cazza, perché Napoli in questo è bravissimo, perché purché se ne parla, purché se ne voglia, Napoli ha dimostrato che quando ha venduto Lavezzi, quando ha venduto Cavani, quando ha venduto il Pepita Higuain, è sempre riuscita a sostituire in modo eccelso, grazie allo scouting di Michele Mantovani, che cito, sono bravissimi colleghi, veramente bravissimi, che a mio avviso il Napoli andrà su Antonio Conte, che è un grandissimo allenatore, è un vincente, e Napoli è la piazza giusta.
Fabio, perché sarebbe
nomi, io sinceramente gli altri nomi li sento volentieri, li ascolto, sono seri professionisti, però secondo me De Laurentiis stesso, il presidente, ha capito che deve investire in senso buono su un grande allenatore. È vero che fanno il 20-30% di differenza, perché in campo vanno i calciatori, ma se pensiamo alla Roma di Mourinho, che è iniziata, vuol dire che a livello...
Come è strutturato il Napoli? Il Napoli ha bisogno, lo chiedo a Fabio Tarantino, di un leader, non un semplice allenatore, perché la società è scarna di dirigenti di un certo livello, un certo peso.
Dario, dico la mia, secondo me il Napoli annuncerà a fine anno Antonio Conte. Ah, è una mia, non è voluta.
Ci sentiamo, Michele, casomai dovesse andare così entro breve. Che ne pensi, Fabio Tarantino? Ti piace questa idea o preferiresti altro?
Ma se entra nella sfera del giudizio soggettivo, io a Conte preferirei Gasperini, perché credo che Napoli sia una piazza che comunque debba avere sempre come filosofia e rapporto tra i risultati e bel calcio. Conte lo vedo allenatore.
Tu dici valorizza anche i calciatori, Gasperini, sì, visto come li vende l'Atalanta.
Almeno è quello che ha fatto fino all'Atalanta, lo ha fatto decisamente bene. Ero curioso di scoprire il nome del nuovo direttore sportivo. Ove mai fosse arrivato un big come direttore sportivo, avrei magari anche pensato ad un allenatore giovane, emergente, difeso, tutelato dal direttore sportivo. Ci arriva Manna, è l'allenatore che dovrà tutelare anche il direttore sportivo, quindi se servirà uno veramente con spalle larghe. Poi per filosofia, ripeto, credo che Napoli sia piazza per un tecnico capace di far crescere i giovani e che possa anche riuscire a costruire un progetto duraturo nel tempo.
Michele, non è d'accordo, Michele Fratello?
No, volevo replicare in senso buono al direttore, ci mancherebbe, al signor Tarantino. Il Napoli invece poco perché annuncerà Manna, che ha un'esperienza, diciamo, dai giovani, dal next gen, ha bisogno di un grande allenatore, proprio perché Conte ha il profilo internazionale. Gasperini l'ha raggiunto con l'Atalanta a livello di Champions, grandi, però Conte ha vinto anche in Inghilterra. Conte, cioè, qui si parla,
sul valore di Conte in piazza è il
migliore. No, io parlo proprio a livello di prestigio, di prestigio. Se il Napoli annuncia Conte, forse, dico la mia, a livello anche di piazza, di prestigio, di blasone, di Amarcord, il problema è un altro. Gasperini gioca con un modulo, Conte un altro modulo. Se viene Conte, magari il Napoli non può prendere, faccio un esempio, Chiesa, perché non gioca il 4-3, Spalletti stesso gioca il 4-3, allora Chiesa vorrebbe essere futuribile, faccio un esempio, no? Visto che Manna viene dalla Juve. Allora, se viene Conte in 3-5-2, il Napoli deve riadattare il proprio modulo.
Questo è vero. Ma lei crede che De Laurentiis, insomma, riporterà il lancio del Napoli? Che ne pensa il presidente, Michele?
De Laurentiis, pensavo parlassi al direttore, De Laurentiis sicuramente, quest'anno è stato un anno particolare. Io non vorrei difendere alcuno, ma se ci ricordiamo, l'Inter dopo Mourinho ci ha messo diversi anni per ritrovare la china, perché non è facile. Poi insomma c'era tutto legame con Spalletti, legame con Giuntoli, però si è messo anche in discussione, ha detto che lui ha sbagliato nella scelta quest'anno dei nomi, si è assunto la responsabilità. Però dico, il Napoli ancora ha un punto per la mano dell'Europa, ha un punto, se non erro un punto, dunque mancano ancora diverse gare, se non erro sei. In più il Napoli è una piazza fantastica. Il Napoli, lo dico proprio, cioè il Napoli secondo me solamente a livello di marketing, forse non lo ricordiamo, lo volevo ricordare io, a livello di marketing il Napoli è seconda in Italia nel mondo, seconda in Italia nel mondo, a livello di anche di calciatori, come pubblico non ha niente a invidiare. E lì solamente, scusate, non vorrei essere categorico, una persona può riportare l'entusiasmo, una persona, si chiama Antonio Conte, solamente lui.
Chiarissimo. Michele, è stato un piacere, ci sentiamo presto, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, arrivederci, buona giornata. Arrivederci.
Grazie Michele Fratini, talent scout. Invece per salutare Fabio Tarantino, attendiamo come sta Quaraschelia, gastroenterite di oggi, attendiamo di capire Juan Jesus che oggi si è allenato, come sta. È chiaro che a Empoli è il caso, secondo te, sarebbe il caso, Fabio, di vedere qualche forza nuova anche dal punto di vista delle motivazioni, oppure no?
Io ti dico di sì, io credo che uno come Nathan, come Rengong che torna dalla squalifica, uno sì, come Lindstrom potrebbe dare veramente tanto, quindi io dico di sì, però non accadrà, perché Cassone andrà avanti da qui alla fine con i soliti nodi, al di là poi di qualche eventuale defezione, anche questo è un punto interrogativo, e probabilmente ci fa capire che comunque il Napoli punta all'obiettivo Europa, e questo ulteriormente è la dimostrazione del fatto che probabilmente anche dalla società è arrivato l'input di doverci provare, e l'allenatore in questo momento non vede i calciatori citati utili per la causa NATO.
Vedremo, intanto grazie Fabio, buon lavoro e buona giornata.
Buon lavoro a voi, ciao a tutti.
Grazie a Fabio Tarantino, Corriere dello Sport. Ci fermiamo, arrivano Timo e Gigio per Sulle Mani 2021. Questa sera torna Marte Sport Live. Grazie a DJ Soriani, da parte mia a Dario Sarrataro, grazie anche ad Emanuela Castelli in redazione, grazie a voi per averci seguito. A domani, ciao.
Marte Sport Live.